Sono le 16 e un minuto, siamo al Voi che sapete. E, beh, in realtà c'è un collegamento diretto tra la prima mezz'ora della puntata di Montmartre e oggi e la puntata di Voi che sapete, Giovanni, no? Quindi rimaniamo naturalmente.
Rimaniamo a parlare di Ornella Vanoni, naturalmente. I funerali nel frattempo si sono conclusi, sì, e anche le dirette della televisione italiana.
Certamente. Beh, oggi, come avevamo annunciato prima, abbiamo due ospiti d'eccezione che sono con noi al telefono. Innanzitutto una straordinaria pianista di jazz italiana che è stata protagonista di un particolarissimo tour al fianco della grande artista milanese, un tour voluto da Paolo Fresu dal nome Le donne e la musica, realizzato con Ornella Vanoni, accompagnata da un gruppo al femminile composto da alcune eccellenze del jazz italiano, ed è un grande piacere averla con noi. Buongiorno Shade Mangiaracina, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie mille.
E poi il secondo ospite al telefono è un grande contrabbassista, compositore che ha condiviso il palco con Ornella Vanoni e non solo con lei, per la verità, e quindi benvenuto a Rosario Bonaccorso.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
E poi è con noi il nostro collega, il nostro apprezzatissimo collega Gianluca Verga, a cui do il benvenuto, che essendo un esperto di musica, un giornalista musicale da tanti anni sulla breccia, ha per la RSI lavorato e condiviso momenti proprio con Ornella Vanoni. Benvenuto Gianluca.
Grazie dell'invito, benvenuti a tutto il pubblico di Rete 2. Beh sì, è vero, ho avuto modo, ma poi preferirei che parlassero i nostri ospiti al telefono, ho avuto modo in più di un'occasione di collaborare, di lavorare con Ornella per la RSI, sia a livello di interviste. Mi ricordo le prime alla fine degli anni 90 nel suo splendido attico di Brera, ma poi nel corso degli anni, per esempio, porto un ricordo nel cuore quando la invitai per i nostri 80 anni, gli 80 anni dell'RSI, uno showcase, un concerto strepitoso, l'auditorio Stelio Molo della nostra radio, ma mi porto nel cuore soprattutto non solo le musicisti che condivisero con lei il palco, che ci regalarono una scaletta straordinaria, densa, zeppa dei suoi più grandi successi, la sorpresa di Mario Lavezzi che a un certo punto entrò con la chitarra per duettare con lei, con loro, e per prendersi in giro come era loro abitudine. Ricordo anche la verve, che è un marchio di fabbrica di Ornella Vanoni, la sua ironia, autoironia, la sua capacità di prendere con profonda leggerezza le cose della vita e anche della morte, direi a questo punto. Ma ricordo anche il suo cagnetto Why, questo barboncino color champagne, che è stato
tutti,
penso, con il cagnetto di Marta Argerich l'unica bestia che entrò nel nostro auditorio e che poteva permettersi di girovagare, zompettare quella per il palco, e tra l'altro fece anche pipì davanti a tutto il pubblico
per portare un ricordo portafortuna. Cioè.
A proposito di Mario Lavezzi, ecco, io voglio coinvolgere subito la nostra cara ospite Shade Mangiaracina, perché io so che quando tu, Shade, hai cominciato a suonare con Ornella Vanoni, lo dicevamo poco fa, in questo progetto legato all'universo femminile, no? Appunto, Le donne e la musica, questo è il titolo, un palco con alcune eccellenze del jazz italiano capitanate da te, e quando tu sei andata, me lo raccontavi prima, per la prima volta a casa sua per farle sentire gli arrangiamenti, a un certo punto apre la porta e arriva Mario Lavezzi, esattamente come nel nostro auditorio Stelio Molo, no? Quindi raccontaci com'è andata quella prima volta, e poi ti chiedo in generale, no, di raccontarci com'è nata questa idea di Paolo Fresu di mettere in piedi questo gruppo di musicisti di jazz, no, a rendere ancora più raffinate dal piano, soprattutto contenutistico, armonico, eccetera, le canzoni già per sé bellissime portate al successo da Ornella Vanoni.
Allora, intanto io penso di non essere mai stata non all'altezza, come in questo caso quando fui chiamata per questo progetto, nel
troppo
senso
modesta,
che l'ansia era incredibile, quindi lo dico davvero con una diciamo un rispetto reverenziale enorme, e ancora mi ricordo quella prima volta quando andai a casa di Ornella E in realtà fu la seconda, perché la prima mi volle conoscere, quindi andai lì semplicemente così, perché ci teneva a passare del tempo con me di persona, perché ci eravamo sentite sempre soltanto al telefono, e quindi vabbè, la prima volta fu molto tranquilla, per me era va bene, sempre ero sempre agitata, però insomma lei mi mise subito a mio agio, mi fece insomma, mi invitò a pranzo a casa sua, in questa casa bellissima nel centro di Milano. C'era il suo cane, poco fa stavate nominando il cane, Ondina, bellissimo, dolcissimo, sempre con lei. La seconda volta invece mi chiamarono dopo un mese perché volevano sentire gli arrangiamenti.
Già.
E lì fu insomma abbastanza, io non sapevo che poi dovesse anche arrivare la Vezzi a casa, quindi ho detto vabbè dai, ce la posso fare, insomma dai, c'è solo Ornella, va bene. E tra l'altro nel periodo in cui ci eravamo sentite prima, lei stava scegliendo il repertorio. Uno dei brani che erano all'interno, diciamo, che sarebbero stati all'interno del repertorio e che io tra l'altro adoravo tantissimo era Vita, un brano che cantava Lucio Dalla insieme, non so se ve lo ricordate, un
certo,
brano che cantava
certo.
Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi in duetto.
Sì, sì,
allora
sì.
La prima volta
scritto dalla Vezzi.
Ero talmente goffa che le disse, ma le dissi, ah Ornella, bellissimo il brano Vita di Lucio Dalla. Lei mi fulminò e disse, no, non è di Lucio Dalla, attenzione, il brano è di La Vezzi e di Vogol. E vabbè, lì quindi già stavo per morire dalla brutta figura. Comunque andai a casa sua portandomi un plico proprio all'antica di arrangiamenti che avevo poi stampato tutto quanto, e dissi, pensavo tra me, ma come ti faccio sentire questi arrangiamenti? Perché tu senti quando fai le partiture al computer, poi le suonano ovviamente con i suoni MIDI, e non è bello da sentire. Quindi ho detto, allora faccio una cosa, glieli suono con il piano, aveva un piano elettrico a casa, glieli suono e canto le varie parti, tipo del violoncello e delle cose, gliele canto, vediamo che cosa ne esce. A un certo punto suona Mario alla Vezzi, cioè suona il citofono e c'è Mario, è arrivato Mario. Oh Mario, boh, chi sarà, vabbè. Mentre io stavo sistemando tutto, ho detto, il clico di roba. Sare Mario alla Vezzi, inizio a sudare come non mai. E vabbè, inizio insomma a suonare questi arrangiamenti, però li vedevo contenti. A un certo punto li mettevo da parte e mi chiedono, scusami, puoi farci risentire un brano che avevo suonato prima? Mi cade tutto a terra e non riesco più a trovare niente, sempre per l'ansia. E quindi no, le prime volte sono state goffissime, proprio goffissime, perché avevo un timore, un'ansia incredibili. Però lei era talmente... è meravigliosamente divertente, autoironica, che comunque riusciva a metterti a tuo agio, quindi poi da lì diciamo è stato tutto un po' più facile, però è stato incredibile, un viaggio incredibile. Questa è la prima volta.
È beh, insomma, una band straordinaria con la nostra ospite di oggi, Shadia Mangiaracina, Eleonora Strino alla chitarra e ai cori, Leila Scirvani al violoncello, Federica Michi Santi al contrabbasso e al basso elettrico, Laura Klein alla batteria. Calma rivoluzionaria, un live del 2023. Shadia, appunto, abbiamo subito trovato nel nostro archivio la canzone a cui ti riferivi prima, no? E, ma c'è
Volevo fare una battuta, esatto, velocissima, perché tutte le volte che mi viene in mente, che vedo, che incontro, che vedo in televisione Mario Lavezzi, mi viene in mente una battuta che mi disse, ci disse quella sera anche davanti al pubblico nel nostro auditorio. Mi disse: vedi, io ho i capelli bianchi adesso che ho quasi 80 anni, ma questi capelli bianchi mi sono venuti quando avevo poco più di 30 anni. Sai il motivo? Perché frequentavo la Bertè e la Vanoni.
Ecco, è un programma non da ridere. Shadé ci raccontava poc'anzi delle sue ansie la prima volta che incontrò Ornella Vanoni. Credo che di ansie non si tratta, ma di grandi momenti vissuti insieme per quanto riguarda Rosario Bonaccorso. Rosario, a te, sul filo dei ricordi.
Ma sul filo dei ricordi ho avuto la fortuna di fare un po' di concerti con Ornella, me ne ricordo due molto belli al Blue Note di Milano e alla casa sua, per cui potete immaginare il delirio che c'era fuori dalle porte. Avevo messo su un quintetto con, c'era Dado Moroni, Roberto Gatto, Max Ionata, Flavio Boltro e io al basso. Abbiamo arrangiato un po' di brani di Ornella, chiaramente seguendo le sue direttive, e mi ricordo le prove erano state straordinarie, perché Ornella aveva questa grandezza di sembrare fragile e incerta, e poi sul palco era una roba, una leonessa. Si toglieva le scarpe e bing, partiva, ed era una cosa straordinaria. Poi era libera, sembrava veramente una jazzista, io l'ho sempre definita come una jazzista dei bebop degli anni 40-50, proprio spregiudicata, ma anche dolce, pura. E questo ci ha fatto veramente tutti innamorare, a parte che lei appartiene ai miei ricordi, io ho 68 anni, quando avevo 8 anni, 9 anni, lei era nel pieno del suo successo, vi ricordate, negli anni 60?
Sì, certo.
Per cui mi ricordo che quando a un certo punto abbiamo fatto una ballata, non mi ricordo quale fosse, ma perché tutte mi facevano drizzare i peli, e a un certo punto gli parte questa frase con quella voce, e io mi sono sprofondato di nuovo nei miei ricordi, di quando ascoltavo la radio, mia zia, andavamo alla spiaggia con mia zia, mi ricordo, in Liguria, e lei veniva fuori questa voce dell'Ornella, e tutti si fermavano, perché a quei tempi era un po' come, perché era un po' il suono della tromba di Miles Davis, quando fa le ballad. Sì. Intanto vengono fuori queste note che non sono note, sono emozioni, sono suoni.
Sì.
Poi mi ricordo un altro concerto molto bello ad Ascona, c'eri anche tu Claudio.
E certo che me lo ricordo bene, perché appunto in quegli anni seguivo per la nostra Rete 2 il Festival di Ascona, e ricordo appunto la formazione che tu hai citato, con te, con Dado Moroni, Max Ionata, Roberto Gatto e Flavio Boltro, se non mi ricordo male, no? Lo dicevi prima.
Sì,
mi ricordo molto bene quella serata e anche la simpatia nella conferenza stampa, dove fu veramente divertentissima, no? Posso raccontare questo piccolo aneddoto: c'era il suo manager che diceva che insomma lei avrebbe voluto parlare solamente del disco, no? E del disco che era in uscita a quel tempo. E quindi noi gli abbiamo chiesto: ma signora, allora possiamo parlare solo del disco? E lei rispose: ma chiedetemi un po' quel puntini puntini che volete.
Esatto.
E allora lì insomma si sono rotti gli argini, e poi è stata veramente una conferenza stampa esilarante, così come fu bellissimo il concerto che ricordo ancora molto bene. Ho provato a cercare in archivio questa mattina le tracce di quel concerto, ma non l'avevamo registrato con la Rete 2, quindi vabbè, c'è questa testimonianza.
Certo, però questo volevo dirci, volevo riflettere con voi, cosa ci racconta di questa straordinaria artista, l'ultima o penultima diva, se vogliamo, della canzone italiana? È una signora, una cantante, una squisita interprete, era maniacale lei nel cercare le sfumature, i toni, i colori della sua interpretazione, che poi rendeva in modo spettacolare ogni parola, ogni sillaba, ogni silenzio anche. Ci racconta che è un'artista che è partita facendo, che so, le canzoni della Male al Teatro con Strehler, poi la canzone, Paoli, il jazz, il Brasile, il pop d'autore degli ultimi anni. Ecco, a me piacerebbe che la sua scomparsa, purtroppo, però però diventasse propedeutica per soprattutto le giovani interpreti italiane, le cantanti, che la studiassero, perché secondo me la sua grande eredità è questa: non soffermatevi in un genere, non state dentro le vostre paratie, esplorate, incontrate, vivete anche attraverso la musica. Questa è una grande lezione di Ornella Vanoni, che a proposito del jazz ci disse in quella serata che sappiamo che nell'86 andò a New York per registrare il disco Ornella e Co con una pletora di jazzisti, Herbie Hancock, Steve Gadd, Ron Carter, eccetera eccetera,
George Benson.
Bravo. E lei mi disse era andata con Sergio Bardotti, che è un altro personaggio, un'altra persona che meriterebbe molto spazio per tutto quanto ha combinato nella sua vita per la cultura e la musica in Italia. E mi raccontarono che lei disse, davanti a tutti questi mamma santissimi della musica neoamericana: io ho un solo desiderio, una sola preghiera. Voi dovete affrontare le canzoni che vi stiamo dando, che erano canzoni italiane storiche, con lo stesso atteggiamento, piglio, emozione con la quale voi affrontate il vostro songbook americano. Vi chiedo solo questo. E il risultato fu eccellente, a dir poco.
Certo. E a proposito di Sergio Bardotti, meraviglia. Questo è uno dei, come dire, dei capisaldi non solo della discografia di Ornella Vanoni, ma in genere della discografia di quei tempi, 1975, un album, La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, scritto dal poeta paroliere brasiliano Vinicius de Moraes, naturalmente con la musica composta da Toquinho e le traduzioni di Sergio Bardotti, lo dicevamo poco fa. Torniamo quindi a Ornella Vanoni, parlando di un altro aspetto, secondo me, Giovanni e Gianluca, molto interessante, che è quello del suo essere anche molto raffinata nel senso di stile, anche visivo. Io so che Shade Mangiaracina ha qualcosa da raccontarci a proposito, no? Quindi, insomma, un tour che è stato così colorato anche da questa cosa che ora ci racconti.
Sì, questa parte è stata abbastanza surreale, nel senso che a un certo punto ci chiamano e immagino ti stai tu riferendo a questa particolare. E un giorno si chiamano, nessuno si poteva aspettare, ci dicono: dovete venire tutti a Milano perché vi dobbiamo prendere le misure per i vestiti. Questo, in che senso? Cioè, non mi era mai capitato, cioè comunque vabbè, tutt'al più ti possono dire come vestirti, più o meno un'indicazione, vabbè, senza dirci niente, cioè non si sapeva chi fosse questo ipotetico, insomma, stilista. Comunque fatto sta che prendiamo questo appuntamento, ci portano da Dior e viene Bertrand in persona da Parigi, perché praticamente avevano deciso, lei aveva deciso di farsi commissionare degli smoking con un completo, anche con la camicia, tutto abbinato, e anche le scarpe di Dior. Cioè, siamo rimaste scioccate veramente, non soltanto per il fatto di un costo ipotetico che non era proprio nel pensiero di Ornella, non gliene fregava niente di questa cosa, ma proprio per la carineria meravigliosa di aver pensato comunque anche a noi sotto quel punto di vista. Comunque è stata gentilissima, dolcissima. Ci siamo ritrovate un paio di volte comunque ad andare in atelier a Milano da Dior per prendere le misure con quelli che venivano direttamente da Parigi, perché poi lei, avendo un'amicizia particolare con la Maison, praticamente arrivavano direttamente da Parigi a prendere le misure anche per il suo abito. Quindi non erano soltanto quelli di Milano italiani, ma venivano, parlavano in francese, prendevano le misure e tutto quanto. Quindi è stato abbastanza surreale, però vabbè, diciamo di secondaria importanza secondo me alla parte musicale, che è stata incredibile, perché lei, quello che ha detto prima Rosario è sacrosanta verità, cioè che lei, la sua voce sembra il suono di Miles, e questo è assolutamente vero, perché quando cantava a un certo punto si fermava il mondo. C'erano dei momenti in cui veramente non riuscivi più a respirare, trattenevi il respiro per la poesia che riusciva ad emanare, nonostante avesse già comunque nel 2023 89 anni, quindi sì. Comunque una signora di una certa età, che però veramente non ce n'era per nessuno. Quindi è stato bellissimo, emozionante sempre.
Però voglio aggiungere...
C'erano dei momenti anche esilaranti, devo dire, sul palco, ed erano proprio alla Ornella. Non so se si possono raccontare, però erano divertentissimi. Cioè, se mi autorizzate uno lo racconto, però
dai.
Non è brutto nei suoi confronti, è semplicemente divertente. Cioè, sì. A un certo punto, per esempio, c'era il primo brano del concerto, che è un brano scritto da Renato Zero, proprio dedicato a lei, che si chiama Ornella si nasce. Alla fine del brano, nel disco suo, che non era un disco, cioè era un disco che lei aveva già fatto, in cui alla fine del brano si sente la voce di Renato che dice questa frase, dice Ornella a tutti i costi, e così stia, cantando quest'ultima frase. Allora, giustamente lei, che era una persona di un'intelligenza incredibile, dice durante le prove, ragazze, ma io non mi sento di dire questa frase, Ornella a tutti i costi, e così stia, parlando di me in terza persona, perché non lo fate voi con il coro? Ha detto, vabbè, certo, assolutamente sì, va bene. Quindi, secondo concerto del tour, arriviamo quindi alla fine di questo primo brano, si vede che lei in quel momento non aveva rimosso che noi dovevamo fare il coro, ma così, cioè, non, niente di te. Fatto sta che noi ci avviciniamo e che il brano a un certo punto lì si ferma, c'è cioè un accordo di dominante, si ferma il brano, si ferma la batteria, c'è questa frase e poi ultimo accordo risolutivo. Quindi arriviamo a quel punto, io ed Eleonora ci avviciniamo per fare questo coro, e lei anche lì si gira, perché si vede appunto la radio dietro, e dice, che fate? Mi fate i versi? Ovviamente la platea è scoppiata a ridere, noi un po' meno, però oltretutto abbiamo detto, vabbè, ridiamo anche noi, perché era meravigliosa, e poi si è messa a ridere anche lei, perché poi si era ricordata, quindi è stato stupendo, ma nulla da togliere a lei.
Certo.
Una carezza oggi si apprezza di più, con occhi diversi ti godi il mondo anche tu, niente rimpianti, perché affannarsi, perché lascio ogni cosa com'è, è ora che rinfreschi il mio cuore. Dietro un sipario, quanto lavoro si fa.
Lasciamo poche note di questo brano Ornella si nasce, che hai citato prima, Scede Mangiaracina, perché abbiamo voglia di raccontare, di farci raccontare. Gianluca?
No, mi è venuto in mente, ascoltando la nostra valente pianista, ricordiamoci che Lavanoni, per le sue ultime volontà, tre cose ha scelto. Allora, una bara semplice, perché tanto poi si brucia, così disse. La musica di Paolo Freso, certo. Lui deve suonare al mio funerale, certo. Dunque un altro omaggio al jazz, e deve suonare una ballata melanconica jazz, e voglio essere seppellita con un vestito di Dior.
Come ci racconta Scede.
Tre volontà per sì, sì. E poi volevo raccontare anche, perché dal mio punto di vista uno dei capisaldi della sua carriera, lo dicevi, è il disco realizzato con Vinicius Tocchigno, sì. Sotto la regia sempre di Bardotti. Lei mi ha raccontato che l'hanno registrato in presa diretta, cioè buona la prima praticamente, sì. In quel periodo abitava a Roma e ospitava in casa Vinicius, che era meraviglioso, perché passavano le sere, le notti a parlare, a raccontarsi. Erano lì con Chico Buarque ed Hollande, ricordiamoci, perché c'era la dittatura in Brasile.
Sì.
Mentre Caetano Veloso e Gilberto Gil erano a Londra, loro erano a Roma. Però mi disse, caspita, un'estate meravigliosa questa con questi due grandi artisti brasiliani. Il problema è che Vinicius beveva dalla mattina alla sera e spesso usciva col bicchiere pieno in mano e andava per Roma a passeggiare. E io alla fine dell'esperienza, tu non sai, mi disse, quanti servizi di bicchieri ho dovuto ricomprare. Perché erano tutti spaiati, sparivano. Però è stata un'esperienza, lo diceva anche lei, straordinaria. Lei Brasile l'aveva dentro, come il jazz e come tante altre cose.
Oltretutto, proprio quel modo di portare, di tenere il tempo, no? Un pochino indietro, un po' rallentato, che era molto naturale, no? Forse possiamo chiedere questo aspetto più tecnico, se vogliamo, musicale a Rosario Bonaccorso.
Ma sì, lei sicuramente aveva una voce che riportava la saudade.
Sì.
Secondo me, come canta anche in quel disco lì che prima hai citato. Per esempio, io ho inciso, mi permetto di dirlo, ho inciso nel mio ultimo CD una canzone che lei canta meravigliosamente con Vinicius, che è Samba in Preludio, appunto con la traduzione dei testi di Sergio Bardotti. Avrei voluto tanto potergliela dedicare. Perché quando ho sentito questa canzone tanti anni fa, quando l'ho incisa, ero rimasto veramente colpito, perché il testo che ha scritto, che poi è anche il testo originale, la traduzione di Sergio, sono due testi completi cantati in simultanea da due cantanti diversi, l'uomo e la donna. Io lo trovo straordinario come idea, come concetto. E lei è una specie di meravigliosa luce che arriva in contrasto alla voce di Vinicius nella versione originale. Vinicius canta in italiano,
sì.
Ed è una cosa stupenda, e questa, cioè, secondo me non potevano trovare una voce migliore, perché è esattamente così, un po' come la vita, non devi stare sul tempo, devi intanto lasciarti andare, e lei questa cosa te la faceva vivere con amore, e questa bellezza ce l'aveva proprio innata, cioè, come ho detto forse prima, non mi ricordo l'ho detto, cioè, la fragilità e la forza insieme. Questa è una cosa veramente magica, che hanno poche voci, hanno poche voci attualmente, io non saprei. A parte qualche, mi potrebbe ricordare Billie Holiday, ecco, con tutti i vari riferimenti, però mi potrebbe ricordare la sua voce rotta allo stesso tempo, ma poi ho sentito anche delle cose molto belle tanto tempo fa di Billie Holiday, quando era formava felicità, però era sempre questa malinconia dentro, questa che in brasiliano è il saudade.
Certo, stavo pensando, Rosario, stavo pensando appunto a questa Samba in Preludio, che è un pezzo meraviglioso.
Senza te ho perso anche me, perché senza te mi manco un perché. Io sono una fiamma e luce non do, io sono una barca e mare non ho. Perché senza te rinnego l'amore.
Così giusto un assaggio di questa samba in preludio dal celeberrimo disco di cui abbiamo appena parlato insieme a Rosario Bonaccorso con la voce di Vinicius e poi dopo successivamente, ma ve la ricordate, quella della grande Ornella Vanoni.
Sulle suggestioni di Rosario Bonaccorso mi piaceva arrivare in fondo a questa puntata con un estratto di una delle migliaia, se non di più, di parole che sono state scritte giustamente su di lei in questi giorni. Mi pare riassuma bene e poi sia Sade sia Rosario ci diranno. Dal punto di vista musicale, Vanoni pratica una radicale economia di mezzi. L'estensione non è ampia, il vibrato è stretto, il timbro ha una velatura fragile. Il cuore è nel tempo, entra un filo dopo, piega gli accenti, sposta la canzone di mezzo passo, invece di mettersi al centro. È un modo di cantare che viene dal teatro, ma guarda al jazz.
Esatto, un piccolo rapidissimo commento, ma veramente 30 secondi perché siamo in chiusura. Sade, a proposito di ciò che ha appena letto Giovanni.
Ma diciamo, io non mi farei tutti questi tutti questi pensieri sul suo modo di cantare.
È un critico musicale che l'ha scritto Sade, cosa vuoi fare?
No,
abbi pazienza.
No, ma cioè, nel senso che la storia di Ornella entrava talmente dentro il cuore e dentro l'anima che io non ho, almeno da parte mia, non ho mai riflettuto se fosse indietro, avanti, non indietro, non a tempo, a tempo. Era talmente particolare e meravigliosa nella sua unicità, perché veramente Ornella forse è una delle pochissime cantanti che forse con una nota riconosci
certo. Sai che
questo è rarissimo.
Certo, Sergio Bardotti stesso, no, diceva che era sempre colpito da tutte le cose, lo diceva in un termine un po' volgare, che riescono a dire i critici a proposito della loro musica, che nasceva proprio giocando, no? E questo è molto divertente. Sì, Rosario, sì. Hai 20 secondi per commentare ciò che ha appena letto Giovanni.
No, anche meno, secondo me è un po' come fare la diagnosi delle emozioni.
Sì.
Le emozioni esistono perché non si possono identificare. Quella è un'emozione e quindi per fortuna la matematica e le emozioni sono due cose diverse.
Esatto.
Grazie a Dio noi siamo dalla parte delle emozioni, vero tutti noi.
Non potevamo arrivare in fondo meglio, vero Claudio, vero Gianluca?
Assolutamente, e voglio chiudere, se mi permettete, dicendo sono convinto, arci convinto, che la Vanoni non è stata la più grande cantante dell'amore in senso lato, ma la più squisita, superba interprete appunto dei sentimenti. I sentimenti che per lei erano la materia principale.
Certo, grazie a Sade Mangiaracina e Rosario Bonaccorso per essere rimasti con noi. Ora ascoltiamo il contributo di Claudio Ricordi per finire. Un saluto da Claudio Farinone,
Giovanni Conti
e Gianluca Verga.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.